Ed eccoci qui, benvenuti, benvenuti, siamo tornati su Radio Sapienza con il programma Radio Polis. Inizia oggi la seconda stagione della trasmissione di Radio Sapienza che tratta politica, informazione e news. Oggi iniziamo con un ospite particolare, abbiamo qui con noi il professore Stefano Ceccanti che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie professore.
Grazie a voi.
Stefano Ceccanti è nato a Pisa il 27 gennaio 1961, negli anni universitari è stato segretario, vicepresidente e presidente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana fino al 1987. Dal 2003 è professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. È stato senatore della Repubblica nella XVI legislatura dal 29 aprile del 2008 al 14 marzo 2013, deputato della Repubblica nella 18ª legislatura dal 23 marzo 2018 al 13 ottobre 2022, collabora con diversi quotidiani nazionali ed è membro dell'associazione Libertà Uguale. Ha curato il libro La forza mite del riformismo, riflessione di un cattolico liberale sulla crisi di inizio secolo su Giorgio Armillei, pubblicato da Il Mulino e disponibile in tutte le librerie. Professore, lei è stato parlamentare, è ancora politico di fama nazionale, è felice di essere tornato tra i banchi della Sapienza?
Sì, a dire la verità non è che cambi moltissimo, nel senso che chi insegna diritto parlamentare o diritto costituzionale, quando è in Parlamento applica le cose che insegna e quando insegna racconta anche le cose che ha applicato, quindi alla fine non esiste questa grandissima differenza, ecco, è la stessa realtà vista da due angolature diverse. Il vantaggio fondamentale è di poter sempre fare, quando uno fa il parlamentare, sapendo che poi uno ha un lavoro molto bello e quindi può tornarci sempre in qualsiasi momento, quindi non ha particolare angoscia quando per anche fini anticipati di legislatura o cose del genere.
Certo, quindi dai banchi della Camera e del Senato ai banchi dell'università senza problemi. Professore, noi abbiamo analizzato, stiamo conducendo anche un progetto di ricerca insieme al Dipartimento in merito alla campagna elettorale, in merito alla comunicazione durante la campagna elettorale. In particolare, proprio in merito alla stessa, lei ritiene che il risultato dell'ultima tornata elettorale abbia portato all'affermazione di un nuovo partito, il partito degli astenuti, e che quindi questa percentuale superiore a quella di alcuni candidati comporti un problema? E l'astensionismo in che modo e quanto è inciso sulla vittoria del centrodestra?
Ma dunque, allora, premesso che alcune di queste cose ancora non le sappiamo bene, c'è il gruppo di ricerca nazionale dei politologi che si chiama ITANES, che in genere a qualche mese di distanza ci fa uno screening molto preciso ricostruendo la dinamica. Quindi, cioè, per le risposte finali, per così dire, attendiamo loro. Io posso solo dire alcune mie osservazioni. Allora, la partecipazione elettorale intorno al 65% è sempre abbastanza alta ed è comunque la più alta di tutte le elezioni che noi svolgiamo, perché gli elettori individuano comunque nelle elezioni politiche le elezioni serie A. Tutte le altre elezioni, dalle europee ma persino le comunali, nonostante l'attaccamento delle persone nei comuni o le regioni, ormai vi eleggono sul 50% di partecipazione. E perché noi l'abbiamo vissuta come bassa? Non solo perché è calata circa una decina di punti, ma perché, dove sta la causa probabilmente di questa caduta? Nel fatto che sono due le variabili che portano al voto. Il primo è l'importanza dell'elezione, qui c'era, e la seconda è il carattere incerto del risultato. Gli elettori si mobilitano molto di più se il risultato è incerto. Lo vediamo anche in altri paesi. Conta poco il sistema elettorale, conta invece il grado di incertezza. Se io sono convinto che il mio voto possa contribuire a cambiare l'esito, allora voto. In questo caso, obiettivamente, siccome da una parte c'era una coalizione molto forte, dall'altra tre pezzi, nessuno dei quali dava l'impressione di essere in gara, perché questo è il dato politico vero, e probabilmente c'è stata una smobilitazione dell'elettorato, probabilmente una smobilitazione dell'elettorato di più in quei tre pezzi dell'opposizione, cioè di potenziali elettori del centro-sinistra, dei 5 Stelle e forse anche un po' del centro.
Quindi in ogni caso lei ritiene che quel 36,09 degli astenuti, nel caso in cui avesse votato, non ci sarebbe ribaltato il risultato.
Ribaltato obiettivamente no,
Sarebbe
avrebbe
difficile.
potuto accorciare le distanze, ma in questo caso specifico non avrebbe ribaltato. Poi c'è un altro fenomeno di cui dobbiamo tenere presente, che una parte dell'astensionismo è astensionismo necessitato, perché noi abbiamo regole un po' vecchie sul punto da dove si vota, perché in molti paesi è possibile votare da alcuni giorni prima, online o comunque in uffici pubblici, in alcuni paesi. Comunque ci si preoccupa di fare in modo che gli elettori possano votare anche se quel giorno fisicamente non possono andare al loro seggio, che la vita moderna è una vita dinamica. Allora, tempo fa il ministro D'Incà ha promosso un gruppo di lavoro coordinato dall'ex ministro Bassanini, che ha prodotto alcune proposte di rimedio che poi vanno sotto il nome anche di una proposta parlamentare della deputata Madia, Voto dove vivo, per consentire appunto di togliere questo astensionismo non voluto dagli elettori, che è una parte significativa dell'astensionismo, che lo sarà sempre più.
Sì, quindi il tema dell'astensionismo in ogni caso è stato analizzato
Sì,
dal Parlamento durante questa
no,
ultima
sì,
legislatura.
perché c'era questo progetto Madia, c'erano altri progetti. Purtroppo cosa è successo? Che noi abbiamo anche una macchina un po' burocratica amministrativa con il Ministero dell'Interno, che tendenzialmente, se voi gli dite voto dove vivo, facciamo votare online, facciamo votare per quelli, si spaventano e dicono subito di no. L'unico spiraglio che abbiamo avuto è stato sulla raccolta di firme sui referendum, sull'iniziativa popolare, perché lì, anche in seguito a varie spinte, di cui una dal deputato di Più Europa Magi col ministro Colao, lì si è varata una piattaforma per la firma elettronica. D'altra parte, noi ormai facciamo più o meno tutto sulla firma elettronica,
Tutto
compresi gli esami
con lo
all'università.
speed.
Sarebbe stato folle non consentire questo, ma e ci sono già delle proposte anche per consentire le firme per la presentazione delle liste alle elezioni amministrative. È tutto uno sforzo di modernizzazione da fare senza paura. Poi ci sono dei problemi, ma li affrontiamo.
Sì, assolutamente. Voto dove vivo, però è quella mozione che interessa sia fuori sede sia chiunque altro o prettamente fuori sede.
Dunque, prevalentemente chi lavora e chi studia fuori
Ok.
sede. Il target preciso è questo.
Ok, quindi si indirizza a loro. Continua la conversazione con il professor Ceccanti dopo una breve pausa musicale. Ed eccoci qui, siamo tornati con Radiopolis, con il professor Ceccanti, dialogando in merito alle passate elezioni. Dunque, professore, il centrodestra in caso di vittoria, un cavallo di battaglia, è sempre stato il presidenzialismo. Infatti ha promesso una serie di riforme anche costituzionali, tra cui appunto lo stesso presidenzialismo. Avendo il sostegno dei 2/3 del Parlamento, come aveva preannunciato lei, quindi una grande maggioranza, una larga maggioranza, è possibile che venga approvata questa riforma in Italia?
Dunque, no, a dire la verità, in seggi il centrodestra sta sul 57-58%, quindi non sta esattamente sui 2/3. Ovviamente però basta avere il 50 più 1 per poterla approvare, salvo poi il referendum. Ma io penso che dovremmo tutti affrontare questo tema in modo pragmatico. Nel senso che nel testo costituzionale c'è una debolezza del potere esecutivo, voluta appositamente per la situazione della guerra fredda. Dove la vediamo per esempio questa debolezza? Non c'è per esempio il potere di proporre la revoca di un ministro. Se oggi tu sei presidente del Consiglio e vuoi revocare un ministro, devi fare una crisi di governo, devi farlo sfiduciare da una Camera, non puoi revocarlo come in tutti gli altri paesi. Oppure nel testo costituzionale non c'è la possibilità di mettere la fiducia su un testo, che invece c'è nei regolamenti parlamentari. In altri paesi, se il governo viene sfiduciato su un testo, può proporre di elezioni anticipate. Da noi in questi termini non c'è, per cui c'è un problema di debolezza esecutivo che è oggettiva. Questa debolezza si può risolvere in tanti modi diversi. Ora, se noi ci caliamo nell'Italia di oggi, del 2022, che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto però una coalizione che ha vinto. E abbiamo avuto una coalizione che ha avuto Giorgia Meloni, che è stata legittimata direttamente dagli elettori. Poi, secondo Costituzione, verrà nominata la Presidente della Repubblica, certo. Però le elezioni hanno risolto questo, hanno creato una sorta di, appunto, legittimazione di fatto. Allora, se noi abbiamo avuto questo, tanto varrebbe perfezionare questo sistema qui, non so sul sistema elettorale, ma sulla Costituzione. C'è un governo che vince le elezioni, si insedia, poi non è protetto durante il mandato da disincentivi costituzionali. Noi sappiamo per esempio che sui comuni, sulle regioni, quello che fa la forza non è solo che il sindaco è eletto direttamente con una maggioranza, ma che durante la legislatura, se lo sfiduci, si torna a votare. Ora, quel sistema lì non si può trasportare di peso perché è troppo rigido a livello nazionale, però secondo me uno dovrebbe concentrarsi su questo raccordo corpo elettorale, Parlamento, Presidente del Consiglio, lasciando il Presidente della Repubblica super partes. Perché nel momento in cui noi siamo riusciti a legittimare direttamente un Primo Ministro dobbiamo eleggere direttamente anche un Presidente della Repubblica? Mi sembra che le riforme dovrebbero assecondare quello che già accade di fatto. La richiesta di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica era figlio degli anni precedenti, in cui, siccome nessuno riusciva a vincere le elezioni, i governi cadevano, i governi li faceva il Presidente della Repubblica, veniva quasi spontaneo dire eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica. Però ora siamo in una fase diversa, tanto vorrebbe perfezionare questa spinta che abbiamo ora.
Quindi lei è d'accordo col concetto secondo il quale, nel caso in cui ci sia l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non sia più super partes?
Ma diciamo che se noi non abbiamo risolto la questione di come si formano i governi e affidiamo al Presidente della Repubblica il ruolo di formare i governi, è chiaro che eleggere direttamente il Presidente della Repubblica significa anche determinare un certo assetto del governo, e quindi finirebbe per non essere super partes, perché la campagna elettorale su cosa la faremo con il Presidente della Repubblica? Che governo voglio a catena di questa elezione presidenziale? Quindi, così configurata, non sarebbe un Presidente super partes. Chi ce lo fa fare nel momento in cui noi possiamo risolvere il problema della governabilità per altra via, attraverso il rapporto elettori-maggioranza Presidente del Consiglio? Risolviamolo così e teniamo il Presidente della Repubblica super partes.
Questa interessante conversazione in merito alle elezioni continua dopo una piccola breve pausa musicale. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share.
disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love and you want me to go without.
Ed eccoci qui, siamo tornati su Radio Polis con il professor Ceccanti, che ringraziamo ancora per la disponibilità. Allora, professore, abbiamo parlato di astensionismo, di elezioni, di una proposta del centrodestra. Ieri sono usciti i primi nomi dei totoministri del possibile governo. Cosa ne pensa?
Ma io penso che finché non arriviamo a lunedì, cioè sembra domenica lunedì, il momento della nomine, poi del giuramento, queste cose sono più costruzioni giornalistiche in cui i giornali giustamente devono uscire la mattina dopo e provano a indovinare, magari provando a indovinare suggeriscono anche involontariamente delle idee a chi deve comporre la lista dei ministri, sì. Però diciamo io le prenderei con le molle. Direi questo, che dopo tanti anni di governi a prevalenza tecnica, che ci sia una maggioranza composta essenzialmente di politici che sono eletti significa un rientro nella fisiologia. Poi ovviamente ciascuno di noi, sulla base delle liste dei nomi, possono stare simpatici, antipatici, tenerli mediamente adeguati, inadeguati. La squadra che avevamo di governo uscente, che era tecnica, prevalentemente tecnica, era di livello decisamente medio-alto, con c'era il Presidente del Consiglio, quindi questi politici sapranno di dove essere paragonati a un punto di paragone molto delicato. Ecco, però dobbiamo abituarci che, come in tutte le principali democrazie, in fin dei conti governano i politici che noi li eleggiamo. Se i politici sono mediocri, anche perché sbagliamo noi a votarli.
mi permetta di fare un paragone, anche nell'antica Roma il dittatore, la carica di dittatore durava 6 mesi, quindi insomma che era una carica tecnica lì che veniva affiancata nel caso di pericolo. Quindi il governo, siamo d'accordo che sarà a prevalenza centrodestra, ovvero, senza alcun dubbio. Quindi volgendo lo sguardo verso il polo progressista, secondo lei la strategia elettorale del segretario di Enrico Letta, che ha cercato di polarizzare l'elettorato, quindi un elettorato di destra, di centrodestra, e un elettorato di centrosinistra, ha funzionato? Cioè l'Italia può ritornare al bipolarismo che abbiamo conosciuto negli anni 90, nei primi anni 90 nei primi anni 2000 con Berlusconi e Prodi, nonostante ci siano molti partiti rispetto a prima, ovvero prima vi erano due coalizioni. Adesso ci sono due coalizioni primarie, ma tanti altri partiti, c'è il Terzo Polo, il Movimento 5 Stelle. Quindi l'Italia è pronta oppure è necessario riunire prima le due coalizioni opposte e poi si può riparlare di bipolarismo?
Ma dunque, allora, diciamo, qui il segretario del Partito Democratico si è trovato di fronte a un problema serissimo, in parte non risolvibile. Nel senso che, sapendo che la coalizione di centrodestra copre un poco meno della metà degli elettori, per avere una proposta alternativa di governo avrebbe dovuto comporre una coalizione larga, cosa che non è riuscita, per cui di fatto l'elettore ha avuto l'immagine di una coalizione larga, anche un po' eterogenea, ma che poteva vincere le elezioni, di tre pezzi che minavano a ridurre i danni, ma non erano in grado di essere un'alternativa di governo. Questo spiega il pessimo risultato complessivo. Però è anche vero che Enrico Letta l'alleanza col Movimento 5 Stelle in questo momento qui non la poteva fare, perché Letta si era battuto perché il governo Draghi durasse, il Movimento 5 Stelle ha dato la stura alla caduta di Draghi, questo rendeva impossibile sul breve termine, almeno sul breve termine, a fare una coalizione di governo. Diversa è stata la gestione dell'altro pezzo di coalizione che si poteva fare con le forze di centro, in cui la responsabilità prevalente ce la può aver avuta Calenda, che aveva fatto una cosa che poi ha stracciato. Probabilmente tutto il modo di fare questa coalizione, in maniera un po' confusa anche da parte del Partito Democratico, un po' nella fretta anche delle elezioni anticipate, che non è stato convincente. Quindi diciamo si è scontrato un polo con tre pezzi. Almeno se fosse stato possibile mettere insieme il pezzo di centro del Partito Democratico, ci sarebbe stata una coalizione che avrebbe dato l'impressione di poter competere, avrebbe probabilmente perso lo stesso, però sarebbe stata la coalizione unita da un cemento politico di quelli che erano d'accordo con le linee profonde del governo Draghi. Cioè, detto in altri termini, probabilmente la sconfitta era inevitabile, ci fosse stato anche un artefice geniale di coalizioni. Probabilmente sono stati fatti gli errori che hanno comportato un livello di sconfitta superiore a quello che ci poteva essere.
Quindi in un caso nell'alleanza lei crede che non sarebbe stata così scottante la sconfitta?
Allora, se ci fosse stato l'accordo tra il Partito Democratico e la coalizione, non sarebbe stata per niente scottante, perché il Terzo Polo è vero che ha preso numericamente un 7-8%, e quindi lo scarto tra le due coalizioni sarebbe stato comunque sempre intorno a 11-12 punti, però il Terzo Polo ha l'elettorato concentrato in varie aree urbane, per cui molti collegi sarebbero stati vincibili, il centrodestra avrebbe vinto comunque, non sarebbe probabilmente arrivato al 57-58, sarebbe arrivato al 52-53, però i rapporti di forza sarebbero stati diversi anche per il proseguo della legislatura.
E quindi qual è il futuro del polo progressista a questo punto? Ma in particolare del Partito Democratico e di tutti coloro che si identificano come simpatizzanti del partito, perché nella coalizione, per esempio, e a conferma di quanto detto da lei, c'è stato effettivamente un errore anche strategico, poiché solo due liste all'interno della coalizione hanno superato la soglia di sbarramento del 3%, il Partito Democratico non sarebbe stato un dubbio, l'alleanza Verdi e Sinistra hanno superato, però Impegno Civico per molto, sì, più Europa per poco meno, non hanno raggiunto.
Sì,
quindi
è però vero che Impegno Civico sotto l'1 ha sprecato i voti, mentre invece più Europa, prendendo tra l'1 e 3, li ha regalati al PD fondamentalmente, quindi non è stato così tragico. Ma diciamo, io penso questo: se noi riflettessimo molto freddamente, in maniera non purista, dovremmo concludere che le distanze che ci sono tra il polo di centro, il PD e i 5 Stelle, tutti e tre compresi, non sono poi molto diverse da quelle che sono nell'intero centrodestra. Che il centrodestra, cioè, in maniera molto più pragmatica, poi riesce sempre a riunire queste forze, nell'altro campo ci si riesce poco. Ora qui ci sono due linee di evoluzione possibile: una è quella che vede sostanzialmente d'accordo in maniera un po' paradossale sia il Movimento 5 Stelle sia i centristi. Qual è la tesi del Movimento 5 Stelle e dei centristi? Che il PD deve scomparire, perché metà deve andare con il Movimento 5 Stelle e metà deve andare con i centristi. Questa è la tesi di fondo. Per quanto diversi negli esiti, è una ipotesi, diciamo, francese. Il Partito Socialista deve scomparire, metà deve andare con Mélenchon, metà deve andare con Macron. Ma se il sistema evolvesse così, ci sarebbero due pezzi di opposizione anziché tre, distantissimi tra di loro, che non si potrebbero coalizzare. Probabilmente il centrodestra avrebbe la vittoria garantita per un po' di voti. E secondo me il Partito Democratico invece deve dimostrare la propria utilità, rafforzarsi e funzionare da calamita per gli altri due pezzi, per garantire la costruzione di una coalizione plurale in grado di competere col centrodestra. A breve non ci riesce, perché il Partito Democratico ha un itinerario complicato che lo porterà alle primarie aperte a marzo, e quando c'è un segretario, praticamente potremmo dire, per usare una metafora con la Santa Sede, la sede è vacante, perché quando indici il congresso praticamente il segretario non c'è finché non si arriva alle primarie. Quindi ci saranno 4-5 mesi in cui il Partito Democratico andrà male, senza, nei sondaggi sta già andando male e perderà nei sondaggi rispetto al Movimento 5 Stelle, che probabilmente lo supererà, e anche rispetto ai centristi. Quando però a marzo farà le primarie aperte, che sono una risorsa fondamentale per il Partito Democratico, perché quando tutti vedono 1 milione di persone che vanno a votare dei seggi, è l'unico partito che è in grado di garantire questo. Se riesce a azzeccare la leadership giusta, è in grado di ripartire invece di funzionare di calamita anche per gli altri due pezzi. Questo penso che sia l'evoluzione positiva, non solo per il Partito Democratico, anche per il sistema, perché questo vorrebbe dire che poi la seconda parte della legislatura ce l'abbiamo con un governo in carica ma un'opposizione che è in grado di batterlo alle successive elezioni. Quindi questo, in termini di fisiologia dell'alternanza, sarebbe assolutamente positivo.
Quindi al congresso lei ritiene che ci sarà una grande partecipazione da parte, anche perché noi abbiamo c'è stata la segreteria di Zingaretti, poi Zingaretti si è dimesso un anno prima dal termine del suo mandato, gli ha succeduto Letta. Letta è rimasto segretario per 2 anni fino alla convocazione, quindi in tutto sono 5 anni rispetto a 3 da statuto.
Che no, 4 sono 4 da statuto. Sì.
Quindi insomma
si sforeremmo un po' sui 4 e mezzo, sommati 2 mandati.
Quindi ci sarebbe una partecipazione da parte.
Io penso che quando il Partito Democratico convoca gli elettori per primarie aperte sia praticamente impossibile che partecipi meno di 1 milione di persone, perché gli iscritti alla fine si assesteranno su 300.000, ma nel mondo odierno è molto più diffusa una domanda di partecipazione intermittente, cioè di persone che non vogliono partecipare sistematicamente alla vita, ma che se li chiami un appuntamento chiave vengono. E quando vota 1 milione di persone, questo è un evento che è un tonico spettacolare. L'altra volta, per esempio, il Partito Democratico tra il 2018 e il 2019 era un po' in catalessia e veniva dato quasi per morto. Quelle immagini di tantissime persone che hanno votato per leggere Zingaretti, al di là del fatto che poi Zingaretti sia rivelato obiettivamente inadeguato, però dimostrarono che il Partito Democratico era vivo e poteva ancora funzionare. Secondo me questa è la grande chance che ha il Partito Democratico a marzo.
Ma il Partito Democratico deve capire la sua identità, deve più mettere come obiettivo, come priorità, quello di capire effettivamente un partito, le faccio una domanda particolare, partito di sinistra o di centro, oppure deve avere come priorità capire quali sono gli alleati per vincere?
Guardi, allora io questa storia dell'identità io non l'ho mai capita bene, cioè nel senso, mi spiego, l'identità di un partito è data dalla sua funzione. La funzione del Partito Democratico è essere il perno di chi sta nel centro-sinistra per prospettare un'alternativa di governo. Questa è l'identità. Dopodiché, dentro il Partito Democratico, un grande partito di centro-sinistra, come in tutti i grandi partiti di centro-sinistra, ci stanno fondamentalmente 2 anime, come ci stanno nel Labour Party, come ci stanno nel Partito Socialista Spagnolo, come stanno nella SPD tedesca. C'è una posizione di sinistra più liberale, c'è una posizione di sinistra più tradizionale, più statalista e così via. E questi nei congressi normalmente si scontrano candidati che appartengono a queste due linee. Secondo me, in tutti questi ultimi anni, con la crisi anche fiscale dello Stato e così via, quando hanno vinto le posizioni di sinistra un po' tradizionalista, normalmente i partiti di centro-sinistra hanno sempre perso le elezioni. Quando hanno vinto posizioni di sinistra liberale sono stati competitivi, poi magari le hanno perse le elezioni, però sono stati competitivi. Basta pensare per esempio al caso del Labour Party, che sotto la leadership di Corbyn ha perso delle elezioni che probabilmente altri avrebbero potuto vincere, viste anche le confusioni che stanno combinando i conservatori, che ora appunto, avendo cambiato asse politico-culturale, con Starmer il Labour Party è creditato di vincere, ha creditato di vincere piuttosto bene le elezioni. Quindi, diciamo, che ci siano queste due anime dentro uno stesso partito, io lo ritengo assolutamente fisiologico. D'altra parte, dentro la coalizione devono starci anime diverse per riuscire a alternarsi rispetto al centrodestra. Queste domande di omogeneità, di identità intesa come omogeneità stretta, non si capisce perché nessuno le faccia mai al centrodestra, che invece riesce sempre a combinare le cose più varie e spesso vince anche per questo.
Sì, un pensiero personale. Sì. A mio parere il centrodestra attua di più quel centralismo democratico, o se vogliamo chiamarlo democratico, insomma. Cioè che, come nella Democrazia Cristiana, ci sono tante correnti che facilitano la conversazione tra diversi modi di pensare, però alla fine si trova un sunto, una linea comune del partito.
Ecco, però fino ad oggi questa cosa qui molti la attribuivano a un fattore anomalo, cioè alla persona di Berlusconi che anche attraverso la sua grande forza economica e mediatica riusciva a ottenere questo risultato. In realtà il centrodestra sta dimostrando che riesce a ottenere questa cosa anche senza Berlusconi. Allora, se ci riesce il centrodestra, perché non ci deve riuscire anche il centrosinistra? Questa è la domanda di fondo della sfida, perché altrimenti se ognuno si trincera dietro i purismi garantisce che la minoranza più forte degli elettori, che è il centrodestra, attualmente abbia una maggioranza in seggi. Allora, se si vuole superare il purismo bisogna entrare in questo tipo di logica.
Lei ha citato Berlusconi, tornando al centrodestra, quanto durerà l'alleanza? Ovvero Berlusconi si è sempre dichiarato un liberale moderato. Adesso sia Fratelli d'Italia che la Lega sono dei partiti di destra, se non di estrema destra, secondo alcune definizioni. Berlusconi, facendo un ragionamento ideologico, è anche europeista, perché Berlusconi è fortemente europeista, andrà avanti, quindi sosterrà ancora il governo fino alla fine, oppure, come abbiamo iniziato con in merito al Toto Ministri, una fantasia giornalistica, si dice molto che Berlusconi possa essere la prima causa del governo Meloni, del futuro governo Meloni.
Ma dunque, a me sembra questo, che Berlusconi si è sempre rifiutato di strutturare un vero e proprio partito, perché Forza Italia è sempre stata una sua proiezione personale. Con l'andare degli anni e il declino fisico di Berlusconi c'è anche un declino fisico di Forza Italia, e lui fra l'altro non ha impostato, così come dice lei, il conflitto con la Meloni, cioè non l'ha impostato la serie noi rappresentiamo il Partito Popolare Europeo, l'europeismo rispetto a forze estremiste, l'ha impostato più nei termini quali garanzie posso avere io sul Ministero della Giustizia, sulle comunicazioni e così via, con questo sminuendo il suo ruolo. D'altra parte non bisogna sminuire le possibilità che ha, anche, specialmente chi si trovi a guidare un governo, cioè la Meloni, di espansione verso il centro. Perché paradossalmente, al di là delle persone un po' estreme che ha scelto per le presidenze delle Camere, però probabilmente cercando di costruire il governo la Meloni cercherà anche qualche nomina tecnica per rassicurare lei direttamente i pezzi di centro e anche il mondo europeo. Poi magari non ci riuscirà, oppure avrà dei problemi, perché questo contraddice molte delle cose che ha detto in campagna elettorale nella scorsa legislatura. Però lei si prefigge di sfondare direttamente lei verso il centro, rendendo superflua Forza Italia che sta declinando. Quindi probabilmente lì assisteremo a degli assestamenti diversi. Che questo possa prefigurare che il governo duri una legislatura mi sembra improbabile, però probabilmente è molto meno instabile di quanto noi possiamo pensare.
Questo Berlusconi lo sospetta già, questa volontà.
Perché pensi per esempio a una vicenda minore. I pezzetti di centro che si erano staccati a Forza Italia, quelli che facevano capo a Toti, Brugnaro,
sì,
Lupi,
sì. Noi moderati.
Chi è che gli ha dato la rappresentanza in Parlamento? Gliel'ha data la Meloni, che ha detto: non so se loro arrivano allo sbarramento, i seggi glieli do io. Con sì. Questo, con una specie di strategia di aggiramento di Forza Italia, e quindi lì abbiamo visto già materializzarsi in campagna elettorale questa idea, che in fin dei conti era l'idea che aveva avuto Fini.
Sì.
Perché Fini, ora voi siete tutti più giovani, in particolar modo nelle elezioni europee del 1999 fece una lista che si chiamava L'Elefantino, in cui prese esponenti non di destra, ma prese esponenti di centro, con l'idea di concorrere verso il centro con Forza Italia. A Fini poi tutta questa roba non ha funzionato, però la Meloni un po', in maniera un po' più confusa, un po' più contraddittoria, però sta facendo una cosa del genere, approfittando del fatto che oggi, a differenza di allora, c'è una decadenza fisica di Berlusconi e che Forza Italia non si è strutturata.
Sì, 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 sì. Sì. Allora, continua, purtroppo siamo quasi in conclusione, la nostra conversazione con il professor Ceccanti dopo una breve pausa musicale.
would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Eccoci qui, siamo tornati. Purtroppo è quasi conclusa la prima puntata della seconda stagione di Radiopolis. Abbiamo avuto come ospite il professor Ceccanti, che ringraziamo ancora.
Grazie
per la partecipazione e gli interessanti spunti. Come ultima domanda, professore, io le voglio chiedere un consiglio ai giovani studenti universitari. Cioè, in che modo possono dare il proprio contributo nella vita pubblica a livello universitario, a livello della politica?
Ma dunque, il primo contributo è di studiare seriamente in maniera critica, quindi fare già gli studenti è già un contributo politico di prima grandezza. Seconda cosa, cercare di utilizzare gli anni universitari per coinvolgervi con vostri coetanei, fare gruppi, associazioni, in realtà di vivere questo pezzo di vita come un vero punto di svolta e non come una parentesi tra tantissime altre cose che uno fa. Poi dopo, l'esito minimo di tutto ciò sarà di essere un cittadino molto intelligente e attivo, e questa è una cosa positiva. Se poi qualcuno riuscirà anche a entrare in Parlamento o al governo, sarà un bene per l'Italia.
Grazie davvero professore, grazie davvero. Ricordo ai nostri ascoltatori che Radiopolis adesso continua ogni martedì a partire dalle 14. Grazie e buon pomeriggio. I just need to get it off my chest.